Bianca Tarozzi, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro di poesie intitolato Devozioni domestiche. Questo libro, lo ricordo, è pubblicato dalla giovane casa editrice Molesini di Venezia. Leggo nel risvolto di copertina che Bianca Tarozzi vive a Venezia e a Milano. Questa sua doppia presenza, dove preferisce stare adesso?
Che cosa a ci Venezia. Può dire?
E per quale motivo sceglie Venezia invece di Milano adesso?
Perché qui ho un piccolissimo appartamento che è a pian terreno, cosa pericolosa per Venezia, però qui ci sono i miei libri, le mie carte, qui posso lavorare. Però per 4 anni ho abitato a Milano, vicino all'appartamento di mia figlia, per essere di aiuto con le nipoti. Ora però sono molto contenta di essere di nuovo a Venezia.
E ricordo ai nostri ascoltatori che Bianca Tarozzi ha tradotto poesie di Elizabeth Bishop, di Emily Dickinson, tra gli altri, oltre ai diari di Virginia Woolf, ha scritto diverse raccolte di poesie, vincitrice del prestigioso London Foundation Award. Ci vuole raccontare che cos'è questo premio, Bianca Tarozzi?
Ma le mie poesie sono state tradotte da amici americani, Ginny Foster e Alan Williamson, entrambi poeti, e questa antologia, che aveva però il nome The Living Theater, cioè il teatro vivente, era il nome anche di una mia raccolta in italiano, ha vinto un premio sia per la traduzione sia per la poesia, e questo mi ha fatto molto piacere. E è sempre difficile tradurre, però io ho molta compassione per i traduttori, essendo anch'io una traduttrice.
E adesso andiamo ad attraversare le parole domestiche, potremmo dire, di questa nuova raccolta, prendendo spunto dal titolo Devozioni domestiche. Nella nota, Bianca Tarozzi, leggo così: anche se nelle devozioni domestiche prevalgono le occasioni autobiografiche, non mancano i personaggi e i paesaggi storici, il dopoguerra con le sue rovine, gli anni di piombo, l'11 settembre, il ritmo irrinunciabile è un endecasillabo terremotato spezzato che si accompagna ai settenari e ai quinari. Ora, è molto bella questa indicazione di questo ritmo, di questo endecasillabo terremotato, dà veramente il senso dello spaesamento spesse volte nella lettura. Bianca Tarozzi, che ne dice?
Ma l'endecasillabo, diciamo, è il ritmo che mi è naturale. Fin dalla primissima adolescenza, quando leggevamo l'Iliade nella traduzione di Vincenzo Monti, e io so ancora a memoria dei brani di quella Iliade.
Che cosa le viene in memoria adesso, in questo momento, di quella straordinaria traduzione di Vincenzo Monti?
Beh, naturalmente l'incontro fra Ettore e Andromaca, che noi imparavamo a memoria, perché allora si imparavano le poesie a memoria, cosa estremamente utile da un lato e bella dall'altro, perché così si può riandare alla poesia, ripeterla anche semplicemente a se stessi e gustarne il ritmo. E il ritmo mi sembra indispensabile a qualsiasi poesia, anche quelle che professano un verso libero. Ma Pound diceva: non esiste il verso libero. Lui certamente lo sapeva, perché il suo verso lungo, anche nei cantos, è estremamente ritmato. Non so, però io ho dovuto spezzare l'endecasillabo per alleviare la monotonia della musica, e quindi molto spesso questo è suddiviso in due o più versi.
Le spiace, Bianca Tarozzi, se io rimango ancora, prima di entrare nella sua poesia, su quanto ha detto poco fa dell'apprendimento a memoria delle poesie, no? Lei faceva riferimento quello straordinario brano dell'Iliade, Andromaca ed Ettore che si incontrano e quando attraversata la gran città e così via, se ben ricordo, la lasciamo andare questo, ma oggi che non si studia più a memoria. E viene sostituito da che cosa? Quella conoscenza, lei poco fa ci parlava della conoscenza del ritmo, viene sostituito da che cosa se i nostri ragazzi e i bambini non imparano più a memoria?
Però io ho notato una cosa anche delle mie nipoti, che sono perfettamente in grado di scrivere delle filastrocche, delle rime, qualche cosa che ha un ritmo. Dunque una ha 11 anni, quell'altra 17, anche mia figlia sa scrivere in versi. E questo dipende dal fatto che fin da piccole a loro sono state lette delle poesie che avevano un ritmo, come infatti è successo a me. Ma questo per qualsiasi bambino o bambina, la filastrocca fino dalla più tenera età incanta, è una gioia, e infatti ho potuto regalare dei libri di filastrocche a bambini che non vivevano in un ambiente particolarmente poetico nel quale si trovassero dei libri di poesia. Ma c'è una gioia naturale, che è quella che persuade ad ascoltare la musica, e in fondo è lo stesso sentimento di adesione a un ritmo, a una musica.
E adesso, a proposito di ritmo, di musica e di adesione a tutto questo, lei ci fa ascoltare una delle sue poesie dal libro pubblicato da Molesini Editore a Venezia, il libro intitolato Devozioni domestiche.
Sì, voglio dire che il titolo è un titolo preso da Brecht e rovesciato, perché le devozioni domestiche di Brecht sono piuttosto terribili da leggere. E qui invece, almeno nella prima parte del libro, c'è un'atmosfera piuttosto tranquilla.
Tant'è vero che il libro comincia proprio da Milano, in via Stura.
Sì, questa via Stura è una via molto corta, una piccolissima via, di solito ai tassisti bisogna spiegare dov'è. Io ho vissuto lì appunto per 4 anni, e la cosa meravigliosa di questa via, o in particolare dell'edificio in cui abitavo, era un giardino tutto intorno con dei bellissimi alberi, cedri, magnolie, e in primavera veramente meraviglioso. I bambini però non potevano entrare, cioè non potevano restare a giocare. Io qui però leggerei questa poesia che si chiama Pioggia in via Stura.
Prego.
In cui compare un bambino alla fine, pagina 13 del libro. Allora, cadono gocce d'oro, un ticchettare sui tetti e sulle strade. Le gocce illuminate dal fanale sono stelle comete in verticale. Il giardino respira, i merli e i passeri sono stretti alla corteccia del gran cedro. A pochi passi da qui cadono i rami o tremano soltanto di piacere. Il temporale è bello da vedere per chi è al riparo. Dalla gran vetrata vedo distintamente la casa illuminata di fronte che risplende. Sento il tuono lontano. Oh gocce d'oro, e salutare il vostro luminoso cadere. Ora l'acqua precipita, è un torrente, e l'aria si fa grigia, tutto è spento, i fulmini nel vento, sola luce. Per strada c'è chi corre, dove va? Perché non rimandare ogni faccenda? Davanti a me un bambino si nasconde dietro una tenda nella casa di fronte. Ma il capo sbuca fuori, vuol vedere il furore del cielo, vuol sapere.
E questo vuol sapere, pienissimo di curiosità, questo bambino che si nasconde, la curiosità di scoprire.
È curioso
per natura, la curiosità la dobbiamo avere anche noi nello scoprire questi passaggi autobiografici, ma poi si allargano, diventano diventano parte di un mondo e quindi c'è questa comprensione che supera, la comprensione del reale che supera il perimetro della casa, la porta si apre come in questo caso Bianca Tarozzi, no? Questo bambino che poi si nasconde e vuole sapere e diventa sorpreso e sorprende anche noi, no? E anche noi siamo sorpresi dalla sua straordinaria capacità di raccontarci l'autobiografico senza forzarlo troppo, Bianca Tarozzi.
Beh, l'autobiografico per me è quasi inevitabile, ma il racconto del vissuto di per sé non vale, non serve. E quello che occorre è un disvelamento che sia anche una verità esistenziale, in questo caso la curiosità del bambino.
La curiosità del bambino oppure anche un quadro familiare molto intimo, una sera come tante altre, il padre che legge il giornale, se ricordo bene la Gazzetta, e la madre che invece nella tranquillità della sera, con un ritmo lento, lei fa ricama mezzo punto. E chissà perché questa atmosfera così di calma, così di pace, di tranquillità familiare, a Bianca Tarozzi fa venire in mente la guerra.
Ma anche questa è una storia vera che mi è stata raccontata da un'amica francese. E la poesia è un po' lunga e forse non è il caso di leggerla.
Ce la racconti.
Ecco, io avevo scritto la storia della mia famiglia dal 1922 al 1932, perché mio padre era stato condannato dal Tribunale Speciale a molti anni di carcere e quindi io avevo le lettere che si erano scambiati mio padre e mia madre, che erano allora fidanzati, e avevo scritto perché ho sentito la necessità, il dovere di raccontare questa storia. Poi questa mia amica francese, a lei io ho detto: ma perché non scrivi anche tu la storia della tua famiglia? E lei mi risponde: la mia famiglia non è mai successo niente, eccetto una cosa, ed è appunto quella che la madre racconta in questa sera come le altre, il suo tentativo di salvataggio di un ebreo in fuga che finisce con la morte del soldato tedesco che lo voleva arrestare.
E questa madre, che è considerata la straniera, no? Anche così in famiglia, questa madre e questa famiglia che aveva delle grandi frequentazioni, no? Se ricordo bene, lei in una poesia racconta di Renata Viganò, di Anna Banti e poi di altri ancora. Quindi il respiro della letteratura e il respiro culturale era profondo in casa.
Certo, però questa non era casa mia, questa è la storia di una mia amica francese che abitava a Tolosa, e voglio solo sottolineare questo elemento leggendo gli ultimi versi di questa poesia. Mentre mia madre racconta questa storia, mio padre alza la testa dal giornale. Questo non lo sapevo, non me lo avevi detto? Balbetta esterrefatta, guardando solo adesso la donna sconosciuta che era vissuta prima di incontrarlo. Ecco, questo elemento, cioè la enigmaticità dell'altro, la inconoscibilità dell'altro, anche all'interno di un tranquillo ambiente domestico.
Adesso apriamo la porta di casa, andiamo fuori, e anche se queste sono devozioni domestiche, si va fuori e si vive la vita di tutti, e ci sono relazioni, passioni, e ci sono degli incontri più o meno felici. E quale poesia Bianca Tarozzi ci fa incontrare adesso?
Ma io vorrei leggerne una brevissima che ho trovato qualche anno fa, perché Qui a Venezia c'è stata una grande alluvione nel 2019. Io allora ero a Milano, però qui la casa è andata sott'acqua.
Essendo piano terra, come diceva in apertura di
Essendo piano terra.
conversazione.
Allora, naturalmente lì poi la marea si ritira, ma è tutto da pulire e ci sono molte cose da buttare via. E ho trovato dei quaderni piuttosto bagnati. E in questi quaderni ho trovato delle poesie, dei versi scritti qua e là, e che sono finiti in questa raccolta. E una di queste poesie evidentemente registra un momento difficile e si chiama Negli attimi dolenti e sbigottiti. Negli attimi dolenti e sbigottiti, nel momento peggiore della fuga, nelle sere più nere dell'inverno del cuore, eterna amica ritorna inaspettata, oltre le vane, la parola che nutre come pane.
Alfonso Berardinelli scrive nel risvolto di copertina che le sue poesie sono inconfondibili per la loro felicità. Ci dà modo di entrare in questa parola, Bianca Tarozzi?
La felicità. La felicità è semplicemente data dal fatto che la poesia è ovunque e chiunque può vederla.
Però
Chiunque può anche.
scrive ancora Alfonso Berardinelli poco più in là, per più di un secolo la musa dominante in poesia però è stata l'angoscia e non la felicità.
Ma questo forse dipende dal DNA, non so come spiegare la felicità. Il buon carattere io l'ho preso da mio padre che è stato in galera 7 anni e faceva il maestro dei criminali e il bibliotecario. E le sue lettere sono piene di gioia per quello che faceva. Mia madre che era fuori naturalmente aveva l'esaurimento nervoso.
Bianca Tarozzi, autrice di Devozioni domestiche, pubblicato da Molesine Editore Venezia. Noi, a volte, quando raccontiamo le poesie, con gli ospiti facciamo un gioco molto banale, e lo chiediamo di farlo anche a lei, di prendere in mano il suo libro, cosa che sicuramente ha già fatto, vero Bianca Tarozzi? E
Sì.
lo apre a caso, l'ha aperto?
Lo apro a caso.
E in quale
Sì.
poesia si imbatte il suo sguardo?
Un'altra poesia con dei bambini che si chiama Fanciulli.
E allora la ascoltiamo.
Fanciulli, fanciulli, chi li ha se li trastulli. Così sentivo dire nel 50. Ora, 2013, le bimbe moto perpetuo nell'appartamento, rammento il detto. Il nostro un imperfetto vivere, la famiglia allargata non c'è più, si è ristretta. Scarsissime le zie, le nonne inefficienti, in altri lidi i nonni e poco abbienti. Manca da noi la buona educazione. Così a quattro palmenti mangia la Zoe 2 anni con le mani. Quattro palmenti, cosa vorrà dire? Appunto questo. La bimba scatenata ingoia gli spaghetti, sparge il sale, afferra l'insalata, poi trascina la sedia per la casa. La privacy è invasa. Vecchie case con nursery etate e soffitte cantine molto vicine a Kensington. Dove siete finite? Nelle vecchie dimore c'erano vaste stanze dei giardini. Ora, lo dice Cerami, sono loculi gli appartamenti, un tanto al metro quadro. In poco spazio si espandono i bambini. Nonnetta cara, mi dice la più grande, stai attenta. Sorseggia intanto la granita lamenta. Tu leggi troppi libri. Finirai fuori di testa come Don Chisciotte. ha visto il film di Wells sul mio computer. Non capisci le cose più moderne. Per te c'erano i libri, ora per noi la tele, lo iPhone, giochi elettronici. Aggiornati, non fare l'antiquata. E mi offre un sorso della sua granita.
Si può essere aggiornati scrivendo poesie. Questa poesia delicatissima però è anche implacabile quando dice il nostro imperfetto vivere, mangiare, chi lo dice più, quattro palmenti, l'abbiamo riscoperto, no? E poi c'è questa mocciosetta di nipotina che dice: ma non è taccare, ma stai attenta, smetti di leggere, fai qualcos'altro per aggiornarti, se no sei antiquata. Ecco, è stata ancora gentile a dire antiquata, magari i bambini e i ragazzini hanno delle parole un pochino diverse. Ecco, questo è un altro quadro molto familiare e anche molto comune, non solamente specifico nella sua vita.
Certamente comune. Certo, il mondo è talmente cambiato rispetto a quello che è stata la mia infanzia, non c'è un paragone possibile. Gli elementi elettronici hanno cambiato assolutamente perfino la nostra scala di necessità. E quindi il libro rischia molto in questo periodo. Questo lo capisco, però rimane questa fiducia nella parola, che è capace di trasmettere un'emozione e anche una forma.
È un po' come diceva poco fa lei, no? Almeno speriamo che lo sia, a proposito della sua nipotina, no? Che diceva, però è capace, non imparerà a memoria a scuola, ma è capace di costruire filastrocche. E forse sì. Ci stiamo avvicinando, e noi che forse siamo ancora un po' novecenteschi, ci stiamo avvicinando a una forma diversa, no? Che possono svelarci solamente i nostri nipoti. Il futuro, d'altra parte, passa da lì, che ne dice?
No, ma certamente abbiamo molto da imparare da loro, ma una cultura bisogna anche trasmetterla, e questo è difficile di questi tempi.
Eh sì, ma di questi tempi basta una intelligenza artificiale, ed è un tema di questi giorni che non bisogna più faticare su nulla. Tu imposti una domanda che non è più un motore di ricerca come quello a cui siamo abituati, no? È già qualche cosa, un passo avanti, l'intelligenza artificiale che, pensi, mi hanno fatto vedere oggi che l'intelligenza artificiale, se ben programmata, con nemmeno tanta difficoltà, io lascio il telefono e l'intelligenza artificiale risponde a tutti i messaggi che io ricevo. Quando mi è stato detto quello, ho detto: allora io il telefono non lo uso più. Ecco, questo è un po', è simpatico,
sì,
da una parte, però...
questo è il mondo del postumano. Io sono contro, assolutamente.
Eh sì, il postumano è chissà come sarà, o chissà com'è, perché ci siamo già dentro. Ma
no,
prima
prego. Ci sarà sempre qualcuno che salva l'umano.
Abbiamo bisogno che si salvi in ogni modo di questo. Abbiamo bisogno di tanto umanesimo che salvi anche l'umano. Prima di salutarci, Bianca Tarozzi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
No. Veramente sono molti. Di una sorella filosofa che mi ha mandato un suo libro di studi su Husserl, e questo è uno però da prendere un po' col contagocce.
Con il contagocce, perché è filosofia complessa quella di Husserl.
Certo, ma sono tanti saggi sul tema della noia, appunto, e del postumano. È un libro che è uscito in inglese, perché mia sorella, appunto, è filosofa e quindi ha partecipato a questa raccolta di saggi. E mia sorella scrive aforismi, si chiama Marcella Tarozzi Goldsmith, ha anche ricevuto un premio a Torino per i suoi aforismi. E quindi mi sono messa a leggere qua e là questo libro, piuttosto impegnativo. Per il resto, il mio livre de chevet che è Eckhart.
Master Eckhart.
Sì, e poi tutto quello che capita, perché mi mandano dei libri, io stessa curo dei libri, e uno di questi è di Josefina Daut-Begovic, è uscito sempre per le edizioni di Molesini e lo presenterò a Torino il 18 marzo.
Allora ce lo metteremo in calendario per raccontare
Sì.
anche questo libro. Ma le voglio ancora fare una domanda, visto che lei ci ha raccontato di sua sorella che scrive aforismi, sorella filosofa Marcella Tarozzi. Che cosa ne dice la sorella di Devozioni Domestiche? Come gliel'ha commentato dal suo punto di vista filosofico? Gliel'ha commentato con un semplice aforisma oppure un pochino più argomentato?
No, deve ancora leggerlo, ma credo che lo leggerà prima o poi. Io intanto leggo i suoi saggi e poi lei leggerà sicuramente il mio libro.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Bianca
Grazie
Tarozzi. Buona serata.
a lei, buonasera.